Other Side e hai sentito tutto. Ben ritrovati amici ascoltatori per una nuova puntata di Other Side. Oggi è sabato 12 marzo 2016 e siamo un po' nervose perché quest'oggi siamo senza la regia, siamo abbandonate completamente a noi stesse, ma vedremo di rimboccarci le maniche e di far funzionare ugualmente tutto quanto nel miglior modo possibile, sì, solo per i nostri amici ascoltatori.
Ciao a tutti anche
vi
da
chiediamo
Carola.
Un grande supporto da voi a casa perché siamo un pochino nervose, non possiamo negarlo, sicuramente lo sentirete, ma grazie al supporto dei nostri ascoltatori e alla nostra passione per la musica questa puntata andrà bene.
Che diciamo che noi ci facciamo coraggio, ma che se ci incoraggiate è ancora meglio.
Sicuramente, abbiamo un grande bisogno di sentire la vostra presenza.
Bene, io direi di cominciare la puntata e è una puntata dedicata a dei grandissimi chitarristi e la prima chitarra di cui sentiremo il suono sarà la chitarra di Eddie Van Halen.
Un chitarrista veramente molto molto importante.
Sì, è un chitarrista statunitense di origine olandese e cofondatore appunto dei Van Halen,
che prendono il nome per l'appunto da lui. Esattamente. Che è uno dei signori chitarristi con la S e la C maiuscola. A lui dobbiamo il perfezionamento di una bellissima tecnica chitarristica chiamata tapping, che leggenda vuole abbia inventato lui mentre cercava di replicare l'assolo di Heartbreaker dei Led Zeppelin, che ritroverete
sorpresa.
Prima o poi nella puntata. In realtà era una tecnica che veniva già usata, credo, dall'Ottocento per gli strumenti ad arco come il violino, e già negli anni 60 c'erano stati degli accenni di tapping sui manici delle chitarre. Lui è quello che lo perfeziona e fa sì che tutti i chitarristi dopo di lui lo suonino e sappiano eseguirlo come si deve. E che cos'è questo tapping?
Il tapping praticamente consiste nel suonare con entrambe le mani il manico della chitarra, sostanzialmente, e permette poi di avere un suono più particolare e permette anche di suonare a intervalli più ampi.
Sì, è indubbiamente molto comodo poter suonare con entrambe le dita sui tastini,
sì.
Invece che comporre tu stesso gli accordi o muovere come un polipo la mano sinistra nel tentativo di prendere tutte le note.
Personalmente mi piace un sacco, ogni tanto io vado a cercare dei video su
per
su
vedere
YouTube.
Tapping.
Sì.
L'anno scorso abbiamo avuto un ospite, una ragazza chiamata Federica che suona la chitarra, che sapeva suonare il tapping, l'ho vista suonare live ed era veramente molto brava, era ipnotica vedere le sue dita sulla chitarra e suona tuttora, andatevi a recuperare il vecchio podcast, dovrebbe essere su una puntata cover, se non sbaglio. E è molto simpatica, riascoltate i vecchi podcast che ci fa sempre piacere, ovviamente quando non siamo in onda in questo momento.
Noi l'ascoltiamo magari nel frattempo e continuiamo a vedere di cosa, che cosa altre, quali altre innovazioni ha portato Van Halen.
Ascoltiamo un suo brano strumentale. Lo ha scritto prima che la band diventasse famosa, semplicemente come intermezzo strumentale per i live, quando i musicisti cazzeggiano mentre il cantante è lì che si beve la birretta o dice no, ancora 5 minuti. In quel caso subentra lo strumentale, che a volte invece è semplicemente un intro prima che salgano tutti quanti sul palco. Il primo che arriva prende uno strumento e strimpella in attesa che arrivino gli altri. Era particolarmente bello, quindi lo incidono e lo mettono anche in un disco.
Sì, e va a finire anche all'interno del gioco Guitar Hero. E sia, pare che sia uno degli assoli più difficili da eseguire,
sì,
nel
c'è
gioco.
Un Guitar Hero dedicato interamente a Van Halen e questo sembra essere uno dei livelli più difficili, sì.
Stiamo parlando di Eruption,
che adesso mandiamo qui per voi.
Yeah!
questa era Eruption di Eddie Van Halen, un pezzo strumentale veramente molto bello, e adesso capiamo perché hanno deciso di registrarlo. Ha una tecnica chitarristica che è veramente sopraffina.
Sì, non a caso Eddie Van Halen è stato messo dalla classifica Guitar World al primo posto
tra
con i tre migliori chitarristi
di sempre. Ed è invece al secondo nella classifica stilata dalla nota rivista Rolling Stone, che citiamo praticamente a ogni episodio perché ha una classifica per qualsiasi cosa. Prima alla riunione di redazione ci siamo detti che se anche stilassero una classifica dei lati B, dei demo, incisi nell'infanzia di un artista, sicuramente Rolling Stone farebbe una classifica. Sì,
sì, l'omino delle classifiche continua a rimanere nei nostri cuori e che continua sempre a essere presente nelle puntate.
E non può non essere effettivamente in vetta alle classifiche un chitarrista che ha persino costruito da sé la sua chitarra. Chiamandola Frankenstrat, credo facendo una crasi tra Frankenstein e Stratocaster, ma ha montato sopra invece dei pick-up rubati a una Gibson Les Paul. Quindi mescolando componenti di varie chitarre ha creato la sua, che ha il suono perfetto.
Lo scienziato delle chitarre, possiamo dire. Invece quello di cui vi parliamo adesso è definito l'uomo tranquillo del rock. Di chi staremo parlando?
Stiamo parlando di un chitarrista che ha una tecnica anche qui molto particolare e che sicuramente si riconosce semplicemente ascoltandolo, non ha bisogno neanche quasi di essere presentato, che è il signor Mark Knopfler.
Sì, lui è nato a Glasgow nel 1949 e conosciuto particolarmente per la sua carriera all'interno dei Dire Straits dal 1977 al 1995. Adesso continua con la sua carriera da solista e con alcuni gruppi occasionali, a volte delle collaborazioni con Bob Dylan. Comunque sempre attivo musicalmente parlando.
Dicevamo, ha una tecnica particolare, lui non suona con il plettro.
Esattamente sì, infatti avremo modo di ascoltarlo nella canzone che vi proponiamo brevissimo e potremo sentire anche l'assolo finale, che tra l'altro è anche una delle parti più apprezzate della canzone, perché è quella che spezza un po' magari forse la monotonia un po' più del brano, e appunto l'assolo è la parte più apprezzata dalla critica. Quindi
sì, per una canzone che in realtà è forse la più bella della band, parliamo di Dire Straits, e soltanto a nominare i Dire Straits tutti pensano immediatamente a questa canzone.
Stiamo parlando di Sultans of Swing. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his thing. Sultans of Swing.
sultans. Yeah, the sultans that play Creole. Creole.
Su Other Side Radio Statale. Quest'oggi abbiamo Vanessa in regia al posto di Giulia e così rispondo a una domanda di Carmen che ci scrive sulla pagina Facebook. Chi ha rubato Giulia? Ciao ragazze. Giulia purtroppo è a casa, non sta bene e quindi ci ha abbandonate al nostro triste destino in studio. E salutiamo anche Alberto e Vincenzo che invece mettono mi piace al nostro solito post che annuncia la diretta in arrivo su Facebook.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti e andiamo avanti con un'altra band. Sì. Ripercorrendo al contrario una classifica di cui abbiamo scelto ovviamente non 100 canzoni per ovvi motivi, salendo questa classifica, che dopo Van Halen al primo posto abbiamo deciso di percorrere al contrario per avere il piacere di regalarvi i migliori per ultimi.
Esatto.
Abbiamo niente popò di meno che il Lynyrd Skynyrd.
Esattamente, e non solo un chitarrista, ma ben due, facciamo un combo questa volta, con Allen Collins e Gary Rossington. E la canzone che vi proponiamo è presa dall'album Pronounced Lynyrd Skynyrd, proprio ci dicono loro come pronunciare questo nome che è ostico a tanti.
E che ha mandato in crisi generazioni intere di musicofili, chitarristi e rocchettari di ogni sorta.
Sì, è un album appunto del 1973. Che contiene questa canzone, Free Bird, che ha un assolo di chitarra posto in conclusione del brano, aggiunto per dare un po' a riposo inizialmente a Van Zandt durante i concerti.
Ed infatti, sì, è uno degli assoli più lunghi nella storia del rock. È veramente non interminabile, ma quasi. E quest'oggi abbiamo un regalo per i nostri ascoltatori. Per una volta non taglieremo le canzoni, ma le manderemo in versione integrale. Questo per farvi godere appieno gli assoli. Questa puntata parla dei Guitar Heroes, parla dei migliori, parla dei mostri sovrumani che suonano la chitarra e hanno calcato i palchi nella storia del rock. E non si può non ascoltare per intero i loro assoli, perché
esatto,
sono sublimi.
Soprattutto quando
sublimi.
Sono posti anche a fine della canzone, come in questo caso. E gli accordi sono di uno dei due chitarristi, sì, stiamo parlando di Collins. Io direi, visto che abbiamo davanti 7 minuti più di canzone, di lasciarci andare all'ascolto?
E quindi non con la solita Sweet Home Alabama, che è una bellissima canzone, ma con l'altrettanto bella Free Bird.
Lord, help me, I can't change.
Shadowside Radio Statale, mandata per intero nei suoi 7 minuti e 24 secondi di durata, per un assolo di 3 minuti che è veramente spettacolare. Dicevamo prima, è uno degli assoli più lunghi nella storia del rock, ma è un assolo che passa in un attimo, perché è talmente bello da ascoltare che non ti rendi conto di quanto dura.
Anche noi studio ci siamo messi un attimo a parlare, 2 secondi sono...
Sì, mancano 3 minuti, oh che bello questo assolo, oh, dobbiamo andare in onda, è stato fantastico, è veramente un assolo troppo bello. E colgo l'occasione per salutare altri amici ascoltatori dalla pagina Facebook.
Chi ci
scrive?
In questo
caso Sofia e Ana, che mettono mi piace a dei nostri post, e Vincenzo, che scrive il solito post in cui ci racconta quali sono invece i suoi musicisti preferiti. Vincenzo è un ascoltatore modello, prendete tutti spunto da quello che fa lui e commentate sulla nostra pagina, come solo Vincenzo e Carmen sanno fare.
Forza,
quindi
coraggio.
Un saluto veramente caloroso a questi nostri due ascoltatori che non ci fanno mai sentire solo in studio, è una cosa veramente meravigliosa. E Vincenzo dice che tra i grandi chitarristi, a suo avviso, meritano una menzione anche Neil Rogers degli Chic, e gli Chic hanno veramente delle parti strumentali fenomenali, è innegabile.
Sì, sì.
Dodi Battaglia dei Pooh e anche Maurizio Solieri, che ha suonato tantissimi anni con Vasco Rossi, al di là dei gusti personali sul genere musicale. E effettivamente anche in Italia abbiamo dei grandissimi musicisti che vengono spesso sottovalutati solo per il fatto di essere italiani, e a volte noi diciamo la grande musica è quella anglofona,
straniera, sì.
Quindi gli americani e gli inglesi, dimenticandoci completamente che anche nel nostro paese abbiamo dei musicisti e dei cantautori particolarmente degni di nota.
Sì, che poi ogni tanto passano anche magari un po' più inosservati. In Italia lavorano molto anche le etichette indipendenti, che non sono sul grande mercato della musica, come invece può arrivarci l'artista straniero, che può essere bravo tanto quanto magari un italiano, ma che ha una visibilità ben maggiore. Sì, è un invito anche a riscoprire la musica nostrana e vedere che ci sono delle cose di qualità anche da noi. E il nostro prossimo artista
salendo
ha un che d'italiano.
Sì, qualcosa
cognome.
Nel nome.
Sì.
Sì, ha un cognome che, come il chitarrista, credo, dei Kasebian settimana scorsa, ha di nuovo un nome che richiama evidenti origini italiane nel passato della sua famiglia.
Sì,
in questo caso John Frusciante.
Esattamente, il chitarrista fino... dei Red Hot Chili Peppers.
Sì, fino a qualche anno fa, sì, quando ha lasciato la band. Se non sbaglio era uscito, poi rientrato e poi uscito di nuovo.
Sì, ha avuto una storia abbastanza travagliata, non ha avuto proprio una presenza sempre regolare all'interno del gruppo. Comunque diciamo che è il chitarrista di cui ci si ricorda maggiormente.
Se non erro, qualche anno fa ha fatto uscire un suo lavoro solista. Adesso è quasi un cantautore, potremmo dire. Quindi non si limita più a suonare dei bellissimi assoli di chitarra. Sì, è anche pittore e polistrumentista, quindi non suona solo la chitarra, ma anche una vasta gamma di altri strumenti musicali. È un...
talentuoso.
Sì, molto talentuoso, un artista a 360 gradi.
Sì.
E la canzone che vi facciamo ascoltare delle Hot Chili Peppers, direi, è una delle più famose.
Sì, stiamo parlando di Snow Hey Ho.
Canzone che va molto bene anche per quanto riguarda il periodo natalizio, e che in una giornata così calda quasi stona.
Sì, verrebbe da dire che ormai la neve si sta sciogliendo con questo bellissimo sole che ci regala questa giornata.
E io ricordo settimana scorsa di aver citato una sorta della danza della pioggia all'incontrario, che avremmo dovuto fare per scacciare gli ormai 20 giorni di pioggia e diluvio continui su Milano, e oggi c'è un bellissimo sole.
Sì. E la canzone che appunto vi facciamo ascoltare, parlando invece di chitarre e dei nostri grandi guitar heroes che vi abbiamo proposto quest'oggi, è una canzone del 2006, cioè guidata appunto dal riff di chitarra di John Frusciante,
che è veramente con il quale è veramente facile impappinarsi nel suonarlo, perché è velocissimo, e quindi non solo è uno scioglilingua il cantato della canzone, ma anche la stessa parte strumentale è nella sua semplicità difficile, perché è facilissimo perdere la corda e improvvisamente perdere il ritmo di tutto quanto il riff.
Io direi di magari ascoltare la canzone e concentratevi e vedete se questa neve si scioglie oppure no.
Con Snow dei Red Hot Chili Peppers.
Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I
I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your head.
Peppers, saliamo di un altro gradino in questa nostra classifica dei nostri più bravi chitarristi. E questa volta ho una magica combo.
Ancora un'altra combo, e stiamo parlando di George Harrison e Eric Clapton,
che hanno collaborato insieme per un pezzo dei Beatles, che ha una storia veramente molto bella.
Ci puoi accennare qualche cosa sul pezzo?
Sì, alla fine di George Harrison e di Eric Clapton abbiamo parlato molto, anche se sarebbe carino forse ricordare alcune cose su questi autori. George, oramai grande amore della mia vita, come sanno tutti, non esiste soltanto voi sapete chi in questi studi, vi do un indizio, il suo nome inizia per C. Abbiamo anche George Harrison, chitarrista, nonché polistrumentista per i Beatles, che ha poi fatto anche una bellissima carriera solista.
E, spesso citato ultimamente.
Spesso citato puntate. Ultimamente. Ricordiamo che oltre agli ukulele che regalava ai suoi amici come se fossero caramelle, sapeva suonare anche il sitar, il piano, varie percussioni tra cui la tambura indiana, il banjo e molti altri strumenti.
È un bravo chitarrista, messo insieme in questo caso insieme ad un altro bravissimo chitarrista.
Sì, era anche un produttore musicale e cinematografico, e qui amo sempre ricordare l'esempio dei Monty Python, che lui finanziò per il loro film Brian di Nazareth ipotecandosi la casa. È una cosa che ricordo sempre molto volentieri perché è un classico della comicità inglese ed è stato un gesto veramente molto carino da parte di George, che doveva essere un po' pazzo
e anche coraggioso, devo dire.
Una cosa interessante che ho scoperto di recente è che alla morte è stato cremato e ha fatto spargere le sue ceneri nel Gange, sempre in virtù di questo suo amore per la filosofia orientale e l'India in particolar modo.
Invece la canzone che vi proponiamo, probabilmente l'avrete capito, è While My Guitar Gently Weeps,
che è una bellissima ballata del White Album del 1960. Il White Album, noto anche come The Beatles, non ha titolo di fatto, è un album molto sobrio rispetto a Sgt. Pepper's, che era arrivato prima, che oltre a essere notevolmente più colorato per le grafiche di copertina, era anche molto più caotico come suoni all'interno delle canzoni.
Tra l'altro questa canzone si ispira a un principio cinese, non è vero?
Sì, al principio dell'I Ching, che dice che non esistono coincidenze ma tutto accade per una ragione. E qui, se qualcuno di voi ha mai visto Kung Fu Panda della DreamWorks,
bellissimo,
il prossimo
animato.
Titolo pare stia uscendo adesso, non si può non citare il maestro Tartaruga che dice a Po che il caso non esiste.
Il caso non esiste, no, non esiste.
E lo dice
credo
davanti
credo
a un albero di pesco, non mi ricordo. Io adoravo il maestro Tartaruga di Kung Fu Panda, è veramente bello con quella faccia da nonno. E come dice il maestro, così dice anche George, che applica per l'appunto questo principio del I Ching e lo fa componendo il testo di questa canzone aprendo un libro. Apre un libro e legge delle parole a caso.
Gently weeps,
piange dolcemente, e qui la sua chitarra inizia a piangere dolcemente per la composizione del...
Che poi è molto poetico, a me piace.
È molto
una
poetico.
Una chitarra che piange, alla fine... Con la musica si esprimono i sentimenti, e questo lacrime della chitarra io trovo...
Infatti è una ballad un po' triste, devo dire. E all'inizio, per registrare la canzone, lui cercò di registrare degli assoli al contrario e poi effettarli in modo da farli suonare realmente come un lamento di chitarra, ma non veniva preso molto sul serio dai suoi colleghi Beatles. Registrarono varie take, ma senza mai arrivare a quagliare una registrazione definitiva, finché un giorno, preso dall'esasperazione, George fa un giro in macchina con Eric Clapton e gli dice: senti, suona la tua al mio posto, magari viene meglio. E Eric Clapton dice: ma sei matto, io non sono un Beatle, lo sei tu. Alla fine va in studio, suona l'assolo con la chitarra di George, mentre George suona il resto del pezzo e lo canta, e al primo tentativo registrano la take definitiva, che poi è quella che entra nel White Album.
Ed è quella che ascoltiamo anche noi adesso.
In post-produzione Clapton verrà poi effettato in modo che suonasse in modo più simile ai Beatles, quindi gli si dà un effetto di chitarra più simile a quelli usati da George, e il risultato è una delle canzoni più belle che i Beatles abbiano mai scritto, cioè While My Guitar Gently Weeps.
A voi l'ascolto.
Gently weeps.
meraviglioso assolo di Eric Clapton su While My Guitar Gently Weeps di George Harrison, forse la mia canzone preferita in assoluto dei Beatles, con due meravigliosi chitarristi che collaborano insieme. Il risultato è
fenomenale,
come
sì.
Forse tutte le canzoni che stiamo passando quest'oggi, proprio perché, ricordiamo, abbiamo prelevato alcune tra le più belle canzoni della classifica di
Guitar World
sui migliori chitarristi.
Sì. E al sesto posto troviamo Slash.
Sì, con un'ultima nota piccinissima, sì, perché sono i Beatles, quindi non posso non dirlo. È molto bella la versione di While My Guitar Gently Weeps contenuta in Love, che è una compilation che è stata rilasciata credo una decina d'anni fa o poco più, che raccoglie varie tracce dei Beatles mixate insieme. Questa canzone invece non è mixata con altre tracce, si possono arrivare ad avere anche tre canzoni dei Beatles mescolate in una sola facendo dei simpatici mashup. Questa è in acustico. È forse ancora più bella dell'originale, merita veramente l'ascolto, quindi se avete due minuti cercate l'album Love dei Beatles e ascoltatevelo, perché contiene delle perle stupende.
Quindi vi auguriamo anche buon ascolto a seguire di questa puntata, andatevela a cercare. Mentre noi, andando avanti con la nostra puntata, arriviamo ai Guns N' Roses con Slash, uno dei più famosi chitarristi, penso, del rock.
Famoso anche per le prese in giro che ha subito più e più volte per la sua enorme parruccona nera.
Sì, anche il cappello sempre...
Il cappello a cilindro, sempre immancabilmente appoggiato in cima alla testa, e questi capelli che gli coprono completamente la faccia. Con la celebre vignetta "come noi vediamo Slash e come Slash invece vede noi",
un po' la
un'enorme
cugina
spugna
It.
Nera e due puntini luminosi in sì. mezzo, che dovrebbero essere la folla che lo ascolta.
Però oltre ai suoi capelli possiamo dire che è un grandissimo chitarrista, compositore, produttore discografico e anche cinematografico,
che ha partecipato in vari progetti, tra cui i Guns. Ora ci sarà una reunion a breve e tornerà anche Slash,
di cui se ne parla tantissimo. Tra l'altro diceva che non doveva partecipare, invece alla fine...
Invece arriva. Ce l'ha fatta, sì, è tornato sì. dentro. E i Guns N' Roses senza Slash forse non sarebbero la stessa
no,
cosa.
No, mancavano di qualcosa. Cioè probabilmente sì, i due a cui pensi subito quando pensi ai Guns N' Roses sono Axl Rose e Slash. Cioè senza di loro sembra un
po'... E anche Axl Rose è stato vittima di parecchie prese in giro, sì. per il fatto che ha preso un po' di peso durante gli anni.
Si è un po' seduto, diciamo.
L'età avanza, esatto. E non tutti invecchiano bene come Chris Cornell, diciamocelo, dai.
È stato nominato, signori. Mentre Slash è autore di riff famosissimi, tra cui quello che vi faremo ascoltare adesso, che vi annunciamo a brevissimo, e anche in altre canzoni come Switch on the Mine, Welcome to the Jungle, cioè canzoni
praticamente
famosissime.
Tutta la discografia dei Guns, finché lui ha suonato al suo interno.
Quella che vi facciamo ascoltare ora è November Rain.
Una ballad sempre molto bella che, come Wake Me Up When September Ends dei Green Day viene messa immancabilmente con la fine di settembre, November Rain viene ascoltata ogni volta che arriva novembre. Sono quegli evergreen che ogni anno si ripresentano puntuali come le carole natalizie.
Da noi arriva la primavera, ma noi comunque ascoltiamo November Rain.
Thank you.
per l'accesso quasi al podio, potremmo dire, si entra nell'Olimpo dei mostri sacri della droga.
E con questa base, con... secondo me, è proprio...
Sì, questa base epica, con il secondo assolo di Slash che continua a imperversare sotto di noi, ci avviciniamo veramente al grande. Ma prima di questo, due saluti speciali. Luciana che ci chiede dove è finita Giulia ancora, e ripetiamo, Giulia
è al momento a casa, indisposta, non può essere in studio con noi, e Giulia stessa che commenta con un cuore gigante tutto per noi, e noi la salutiamo con un cuore altrettanto grande, potremmo dire, perché
sì,
ci manca veramente tanto, e non solo per il suo fondamentale apporto alla regia.
Ti mandiamo un grandissimo cuore anche noi, Giulia.
E
Slash, The Show Must Go On.
Slash, mi viene in mente adesso, ha avuto delle collaborazioni molto belle anche al di fuori dei Guns N' Roses, tra cui Velvet Revolver, che sono stati il secondo grande progetto importante di Scott Weiland, ormai già citato e super citato cantante degli Stone Temple Pilots, che si cimentò per l'appunto in questo progetto dopo essere uscito dalla band. Un progetto decisamente più tamarro rispetto agli Stone Temple Pilots, forse proprio grazie agli assoli di Slash.
Sì, direi di sì, anche perché come abbiamo sentito anche solo questo pezzo, Slash si riconosce un grandissimo artista che abbiamo avuto anche noi modo di apprezzare qua in studio. E andando avanti, appunto, salendo sempre più sul podio, arriviamo al terzo posto, secondo Guitar World, e stiamo parlando di Ritchie Blackmore dei Deep Purple.
Ritchie Blackmore, che anche lui ha dei progetti molto interessanti. Di fatto è quello che ha contribuito a definire come generi l'hard rock e l'heavy metal, perché con i suoi Deep Purple è stato uno dei pionieri di questi generi. E dal 97 fa parte di un progetto veramente molto curioso, ovvero sì, i Blackmore's Night, che è un gruppo che ha fatto insieme a sua moglie Candice Night.
Che cosa carina, alla fine.
Il nome è dato dai cognomi dei due compagni.
E che è un gruppo, suona male, devo dire.
È un gruppo Renaissance Rock, che è un filone del medieval rock ispirato alla musica rinascimentale.
Questo
quindi
medioevo,
tutt'altro rispetto a quello che ha fatto con i Deep Purple, che sicuramente non ti aspetti, parlando di Ritchie Blackmore.
Sì, tra l'altro diciamo che Ritchie Blackmore è ormai attivo da parecchi anni, soprattutto perché ha fondato Deep Purple, comunque, che poi sono arrivato in un successo clamoroso a soli 23 anni anche lui.
Quindi giovanissimo, lui alla mia età ha fondato Deep Purple e io sono ancora qui a studiare all'università.
No, siamo
qualcosa
tutti Ritchie
non funziona nella vita, direi.
No,
no.
E il primo singolo dell'album Machine Head è Highway Star, che è la canzone
1972.
Sì, è stata composta tra l'altro su un tour bus nel 1971. E quando un reporter chiede alla band come compongono, lui inizia a suonare un riff.
Sì, mentre... di fatto l'ha composta live durante sì, un'intervista. Com'è che componete? Fai, no? Così.
Oh, ma bello, lo metto in un CD, dai.
Sì, e intanto il cantante dietro che si è messo a cantare. L'hanno composta nel giro di quella giornata, tanto che la sera stessa salgono sul palco per il concerto e la suonano live, finita.
Tra l'altro il titolo Highway, magari mentre questo tour bus era in autostrada, mi hanno detto, ciao, chiamiamola Highway Star. Non saprei.
Può essere un richiamo, sì. Di fatto l'hard rock
la
ha questi
c'era,
continui richiami alle autostrade e pensa soltanto ad Highway to Hell, famosissima.
Beh, sì.
E di lì a qualche anno sarebbe uscita anche lei.
Di fatto è stata composta su una strada alla fine.
Beh, sì. E di solito se si parla di tour bus sono autostrade. Ma dopo questo nostro divagare di mete, pedaggi
Atlante
e caselli,
geografico,
direi che è arrivato il momento di ascoltare i Deep Purple con Highway Star.
A voi.
vorrei davvero saper comporre anch'io mentre sono in viaggio e guardo Vero. Fuori dal finestrino di un autobus o di un qualsiasi altro mezzo di trasporto, come hanno fatto i nostri Deep Purple con questa bellissima canzone.
E diciamo che sì, si possono permettere di dire I'm an away star.
Sono delle star sul serio, sono bravissimi, sono sì. semplicemente dei musicisti a tutto tondo che sanno fare il loro lavoro. E trema perché è arrivato Scelte di Regia e Giulia ce l'ha pubblicato da Facebook.
Quindi andate su Facebook, sulla pagina di Other Side, a vedere il post di Giulia.
Perché Giulia scrive: comunque faccio la rubrica da casa, oggi avrei messo questa perché mi sento una quindicenne americana e quindi vi è anche andata bene. E ha pubblicato New Americana di Halsey. Dal titolo non mi dice nulla, ho paura, come sempre.
Forse
quando
è una canzone abbastanza recente. Però se siete curiosi, anzi...
E lo faremo anche noi
andate,
appena finita
esatto.
questa puntata per sapere cosa abbiamo scampato quest'oggi. Giulia, ti vogliamo benissimo. Ascoltate sulla nostra pagina Facebook il link pubblicatovi dalla nostra fedelissima regista che anche a casa moribonda sa sempre essere efficiente e partecipe con le nostre puntate.
Grazie Giulia. E ragazzi, andate veramente a ascoltarvi la canzone di Scelte di Regia in modo tale che questa puntata sarà veramente completa. E invece noi andiamo avanti, abbiamo
e
Jimmy.
Farei anche un piccolo ricordo.
Sì.
È morto suicida il tastierista degli Emerson, Lake and Palmer, per l'appunto Palmer.
Ricordiamo.
Quindi ricordiamo un grandissimo artista, morto se non sbaglio a 71 anni, che evidentemente ha deciso che era arrivato per lui il momento di andare altrove a suonare, comporre ed essere un meraviglioso genio creativo.
Speriamo. Che sia così.
Lo ricordiamo in una puntata dedicata comunque ai grandi musicisti, anche se non era un chitarrista, perché in questo 2016 che ci sta regalando nel mondo della musica un lutto dietro l'altro, è bene ricordarci per l'appunto dei, sì. dei musicisti che hanno deciso di abbandonarci.
Un 2016
o non hanno
un po'
deciso
infausto.
Di abbandonarci. Speriamo sempre che possa migliorare, siamo già a marzo, ma sono sicura che tutto questo finirà.
Facciamo un po' il fallo Fox della situazione, diciamo che la ad prima metà dell'anno è andata un po' così, ma poi Giove entrerà in nostro aiuto e farà risuscitare i musicisti. No.
Okay, l'apocalisse
zombie. Questo è un po' esagerato, però. Invece con i nostri chitarristi siamo veramente sul podio, perché
e arriviamo con anche un evento un po' più allegro, un compleanno stavolta.
Sì.
Perché siamo al terzo posto della classifica Other Side sui migliori chitarristi e abbiamo niente po' di meno che David Gilmour dei Pink Floyd. Chitarrista
esatto.
anche qui veramente molto bravo, sempre più bravo uno dopo l'altro, sono sempre più importanti. Sebbene ricordiamo ai nostri ascoltatori che le classifiche sono sempre molto arbitrarie, non a caso la classifica di Guitar World e la classifica di Rolling Stones avevano dei grossi punti di discrepanza tra di loro, così come probabilmente quella del New Musical Express dirà qualcosa di ancora diverso. Le classifiche si basano, credo, sugli indici di gradimento dei lettori delle varie riviste e dagli omini delle classifiche che passano le loro giornate a compilare, raccogliere dati e a pensare a quale altra classifica strampalata si potranno inventare.
Mandiamo sempre un caro saluto all'omino delle classifiche di Rolling Stones, e però voglio dire, ognuno di noi alla fine ha la sua classifica personale del chitarrista preferito, canzone preferita, anche se devo dire la canzone preferita è veramente difficile da scegliere. E quindi fateci sapere in questo caso voi qual è il vostro chitarrista preferito
e del momento o in assoluto, perché sì. ci sono anche volte in cui magari la tua canzone preferita varia di settimana in settimana o di giorno in giorno a seconda dell'umore o di che cosa tu vuoi ascoltare in questo momento.
Sì. Dicevi anche di cui hai bisogno. Invece David Gilmour, appunto famosissimo per la sua fama di chitarrista con i Pink Floyd, ha avuto anche una carriera da solista.
E anche qui è un polistrumentista molto bravo, perché oltre alla chitarra sa suonare anche il basso, la batteria, le percussioni, le tastiere, il sax, l'armonica e chi più ne ha più ne metta. Potrebbe, se avesse abbastanza braccia, costruire una band da solo.
Non a caso nel 2009 ha ricevuto una laurea honoris causa dall'Università di Cambridge per il contributo dato alla musica come scrittore e compositore. Non male,
sostanzialmente
è
una sorta di Pico de Paperis del mondo della musica.
La canzone che vi facciamo ascoltare è tratta dall'album The Wall del 1979, album celebrissimo, cioè veramente celeberrimo, e dei Pink Floyd.
È composta interamente da Gilmour, compreso anche la solo.
La solo, che ora ascoltiamo con Comfortably Numb.
Hello, is there anybody in there?
there anyone home? Come on, come on down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? Smoke on the horizon.
arriviamo dopo i meravigliosi Pink Floyd al secondo posto. E qui c'è già una discrepanza enorme, perché al primo posto i Led Zeppelin compaiono nelle classifiche con Stairway to Heaven, che però noi vi abbiamo già mandato tempo fa per via di una classifica in chiusura di puntata. E quindi abbiamo recuperato l'altro grande capolavoro di assoli dei Led Zeppelin, che è Heartbreaker, che però li fa scendere al secondo posto, perché sì, se Stairway to Heaven è al primo posto per gli assoli, al primo posto in realtà come chitarristi non c'è Jimmy Page, bensì, lo scoprirete tra poco.
Sì, invece, quindi, ora vi parliamo di Jimmy Page, chitarrista e compositore britannico, nato a Londra nel 1944, è definito uno dei più influenti, importanti, versatili, tre grandi aggettivi, chitarristi e compositori della storia del rock.
E non a caso hanno ispirato Van Halen nella scoperta del tapping, o almeno così dice la leggenda. Ne abbiamo parlato a inizio puntata, di un giovane Van Halen che, cercando di studiare proprio l'assolo di Heartbreaker, inventa, tra virgolette, questo nuovo modo di suonare, sì, la chitarra.
Come dicevi, secondo Rolling Stones è messo al terzo posto, dopo Jimi Hendrix al primo e Eric Clapton al secondo posto.
Mentre Guitar World ha una classifica completamente diversa, sì. Quindi qui gli omini delle classifiche hanno litigato un po'.
Sì, non erano molto d'accordo. Jimmy Page, come mi ha detto, è celebre appunto per il suo ruolo nelle Zeppelin, e la canzone che ti facciamo ascoltare è tratta da Led Zeppelin 2 del 1969.
Ed è una vera pacchia per i cantanti questa canzone, proprio per via del monumentale assolo posto a metà. Perché lascia di fatto solo il chitarrista a suonare, mentre il resto della band, il cantante in particolar modo, perché quando il resto della band riparte il cantante può ancora continuare a farsi i fatti suoi, a bersi una bella birra.
Direi quindi di ascoltare.
E nella versione live l'assolo è veramente infinito, mentre noi mettiamo ovviamente la versione disco, perché va bene mandare per intero
esigenze
le canzoni, ma poi non si possono mandare 10 canzoni da 10 minuti, se no ne
non
mandiamo due
più.
E la puntata è finita.
Ascoltiamo allora Heartbreaker
dei Led Zeppelin.
I won't take long just to watch it see how the
questa, con il solito finale brusco, è Heartbreaker dei Led Zeppelin, che spiazza sempre dopo l'assolo interminabile, anche per questo finale che non lascia neanche il tempo di capire al pubblico se la canzone è davvero finita oppure no.
Veramente un pezzone, devo dire, cioè fantastico, mi ha gasato in questo momento.
Che ben si è conquista uno dei posti più alti in tutte le classifiche.
Direi meritato.
Di chitarristi, sì. O di assoli.
Siamo arrivati alla fine della nostra puntata e l'artista che vi proponiamo adesso in chiusura è un artista che abbiamo avuto modo già di passare
molto spesso di recente, sì. Perché è un emblema sia del club del 27 che della terribile congiura J27. Invitiamo a riascoltare il nostro podcast sui complotti, che è sempre molto divertente, nonché anche emblema del Festival di Woodstock.
Sì. Di cui vi ricordiamo di ascoltare il podcast. Infatti l'artista di cui stiamo per parlare è l'artista che ha suonato The Star Spangled Banner, un famosissimo l'inno americano rivisitato in chiave veramente un po' più dura, diciamo, e anche lo stesso chitarrista è in grado di suonare la chitarra con la bocca.
Sì. Ed è davvero singolare, io penso che mi farei male a suonare la chitarra con un labbro o con la lingua.
Sì, no, diciamo che è veramente una cosa per pochi.
E lui invece riesce a suonare divinamente anche in questo modo. Parliamo ovviamente di Jimi Hendrix, il grandissimo chitarrista nero di cui si era innamorato artisticamente parlando Miles Davis.
Nato a Seattle nel 1942 e morto purtroppo a Londra nel 1970. Veramente uno dei maggiori innovatori della chitarra elettrica.
E qui l'omino delle classifiche di Rolling Stone lo piazza al primo posto tra, sì, i migliori chitarristi. Un posto decisamente meritato, devo dire.
Un posto invece riservato dalla rivista da Guitar World a Van Allen,
che vi abbiamo mandato a inizio di puntata. Quindi iniziamo e chiudiamo con i migliori secondo le grandi classifiche.
Proprio così. La canzone che a livello di assoli sta più in alto è All Along the Watchtower, che vi abbiamo già passato, quindi abbiamo scelto per voi un'altra canzone che si trova al 18° posto della classifica dei migliori assoli.
Che si tratta di Little Wing, una canzone molto bella, rifatta in tante cover diverse, che è sempre molto dolce, insolito per Jimi Hendrix, ma sempre un piacere per le orecchie.
Sì, noi l'ascoltiamo nella versione appunto di Jimi Hendrix, Little Wing.
con Little Wing chiudiamo questa puntata Terroristi nella storia del rock e arriviamo per l'appunto alla chiusura.
Sì, una chiusura dalla classifica molto, molto dark, possiamo dire, in quanto il tema della classifica era il nero, black.
Tutte le canzoni che contengono la parola black, il colore nero nel titolo.
Abbiamo avuto una buona gara a livello di voti, perché...
Sì, se la sono giocata bene fino alla fine, i Rolling Stones con Painted Black e David Bowie con Black Star. E devo dire, abbiamo avuto anche una buona partecipazione in termini di voti, sia sulla pagina Facebook, e questo mi rende veramente molto contenta, che anche oggi nella riunione di redazione di Radio Statale, dove abbiamo ottenuto una quantità esorbitante di voti che ci ha fatto quasi girare la testa. È stato veramente bello avere così tanti voti per una nostra classifica.
E poi è stata veramente una lotta fino all'ultimo tra Rolling Stones e David Bowie. Vi lasciamo allora al vincitore. E chi sarà stato?
E ci sentiamo poi settimana prossima. Hanno vinto i Rolling Stones con Painted Black.
Noi vi salutiamo
da Vanessa, Carola, dalla regia e speaking solo per oggi, e anche da parte di Giulia, che è a casa stesa sul divano ma vi sta pensando intensamente. Ci sentiamo sabato prossimo.
A sabato prossimo, ciao!
Other Side e hai sentito tutto.